E lui ha detto che sarà presente, che è presente nella nostra vita ogni giorno. Io sarò con voi ogni giorno. E Dio, mentre è con noi ogni giorno e durante tutta la giornata, desidera dialogare e parlare con noi e ci parla. Ma siamo noi che dobbiamo avere i padiglioni auricolari aperti. Siamo noi che dobbiamo avere l'attenzione verso di Lui, perché quanto alla sua attenzione verso di noi, questa non manca, c'è sempre e continuamente. Vogliamo andare adesso a noi alla parola e proseguire, continuare su quello che il Signore ci sta dicendo in questo tempo. Ci sta parlando della chiamata e io ho chiesto al Signore: Signore, perché tu in questo tempo ci stai parlando di chiamata? E domenica scorsa abbiamo avuto il pastore Galassi, Davide Galassi, e lui non ci eravamo parlati, non ci siamo messi d'accordo, io non ho chiesto neanche lui cosa avrebbe predicato, anche se c'è stato un momento in cui mi ha detto appunto che avrebbe parlato di chiamata, non ho detto nulla in quel momento, e questo mi ha fatto comprendere, mi ha confermato ancora di più che il Signore ci sta parlando di chiamata perché vuole allertare la nostra attenzione, perché ci sta chiamando a qualcosa di speciale. I tempi che stiamo vivendo sono tempi speciali, straordinari, sono tempi profetici. In questo tempo si stanno adempiendo certe profezie che sono contenute sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. E si stanno adempiendo. Guardando proprio ad Israele, stiamo vedendo come queste profezie si stanno compiendo. L'altra volta condividevo con i pastori con i quali stiamo preparando l'evento che avremo per la prossima Pasqua, quindi 31 marzo, 1 e 2 aprile, ci sarà questo evento a Torino dove noi saremo presenti in massa, e parlando con loro ho condiviso un passo che c'è in Sofonia, come Dio sta riunendo le nazioni attorno ad Israele ed è determinato a fare questo. E vedete, più che vedere le minacce che vengono dalle altre nazioni nei confronti di Israele, più che vedere il presidente americano che dice certe cose, più che vedere quello che fanno gli uomini, io vedo la storia in accordo con le profezie bibliche, con la parola di Dio. E allora comincio a vedere le cose dall'alto, è Dio che prepara tutte le cose. Dio sta riunendo le nazioni attorno ad Israele e le nazioni scenderanno verso Israele, contro Israele, si riuniranno per questo. E mi sembra di vederlo, è così chiaro, ma così chiaro quello che sta accadendo, che solo uno stupido non capisce che quello che stiamo vivendo sono tempi profetici e che vedendo queste cose ci dobbiamo preparare, perché Gesù ha detto che quando vediamo i segni dobbiamo prepararci per cogliere i segni e per camminare secondo quello che i segni ci stanno rivelando. E qui allora diventa fondamentale, importante e fondamentale la rivelazione. Fratelli cari, noi oggi più di prima e oggi più che mai abbiamo bisogno di vivere nella rivelazione. Chi non entra nello spirito della rivelazione, come l'apostolo Paolo ha detto scrivendo ai Filippesi che ricevessero agli Efesini, scusate, che ricevessero spirito di sapienza e di rivelazione. Lui dice, stava pregando per questo, per loro, per la loro fede, perché loro avessero spirito di sapienza e di rivelazione per conoscere l'adempimento della chiamata, la potenza della chiamata e la potenza di Dio che si esprime attraverso l'ubbidienza alla chiamata. Anche noi abbiamo bisogno di ricevere lo stesso spirito, spirito di sapienza e di rivelazione. Dillo alla persona accanto, vogliamo ricevere spirito di sapienza e di rivelazione. A proposito, il Signore mi sta rivelando che Lui ha deciso di guarire persone che soffrono con il diabete, che hanno problemi diabetici. Quelli che avete questi problemi, alzate la vostra mano. State con la mano alzata, perché devo passare su di voi. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha unto. Mi ha dato l'unzione per guarire dal diabete. Nel nome di Gesù guarisci. Nel nome di Gesù guarisci. Nel nome di Gesù guarisci. Lascia subito lei. Vai via da lei. Nel nome di Gesù guarisci dal diabete. Domani mattina, quando misurerai i valori, vedrai i tuoi valori tornare alla normalità, come ormai era da tanto tempo che non li vedevi più. Nel nome di Gesù guarisci. Spirito di sapienza e di rivelazione, e ne abbiamo bisogno oggi più che mai per vivere questi tempi in accordo con Dio e con la storia che Dio ha già scritto. Dio non deve scrivere la storia. Dio l'ha già scritta la storia. Tant'è vero che i libri di Dio sono compiuti. L'Apocalisse è già stata scritta. E scopriamo dall'Apocalisse che Dio ha già vinto. Che la Chiesa ha già vinto. Che Gesù Cristo ha già vinto, che Satana è stato sconfitto e che lui sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. E noi ci vogliamo accordare con ciò che Dio ha già scritto, e il miglior modo per accordarci che abbiamo è ricevere da lui rivelazione. E sapete chi ci porta questa rivelazione e quindi ci conduce nell'ubbidienza alla chiamata? E qui parlo soprattutto a voi giovani. Giovani, voi avete molta più facilità di ricevere rivelazione rispetto agli anziani. Perché dico questo? Perché voi siete ancora vergini sotto certi aspetti per quanto riguarda la ricevere cose nuove, cose che non si sono mai viste, e quindi cominciare a fare un cammino che non è stato fatto mai prima da nessuno. E perciò voi dovete stare ancora più attenti rispetto a tutti gli altri. Siate pronti è disponibile a farvi usare dal Signore. Il Signore vi parlerà, vi darà rivelazione e voi manifesterete questa rivelazione con l'ubbidienza, condividendola e ubbidendola. E quindi stavo dicendo, lo Spirito Santo in questo tempo è il Signore che dobbiamo conoscere più di ogni altra cosa. Dobbiamo avere un rapporto molto più intimo di quanto l'abbiamo avuto fino ad ora. Gesù ha detto di Lui che Egli ci guiderà in tutta la verità. Giovanni 16, prendiamolo. Dal verso 12... dice: ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Gesù aveva parecchie cose da dire e da rivelare ai discepoli, ma non erano ancora equipaggiati per capirle, per riceverle. Un Giovanni, per esempio, che ha scritto sotto dettatura l'Apocalisse, non poteva in quel momento ricevere questa rivelazione, Non erano alla sua portata queste cose ancora. Così come Pietro non era ancora alla portata di ricevere certe rivelazioni che lui poi ci fa vedere, ci fa conoscere attraverso le epistole che ha scritto. E Gesù dice loro: ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. Fratelli cari, vi dico con tutto il cuore, è un'esortazione che vi faccio, spinta dall'amore di Dio. Preparatevi, siate disponibili a ricevere, preparatevi, lasciate che i ministeri vi equipaggino. Non pensate alla Chiesa come un luogo da frequentare settimanalmente perché è giusto così, ma guardate la Chiesa come il luogo e come la famiglia dove Dio ti ha messo, in cui hai il privilegio di poter essere equipaggiato, preparato per l'opera alla quale il Signore ti ha chiamato. Perché che il Signore ti ha chiamato, su questo non ci sono dubbi. E quando il Signore chiama, ha già preparato tutta una serie di opere che devono compiersi attraverso la tua ubbidienza. Nessuno potrà fare l'opera che il Signore ha assegnato a te. E se tu non ubbidisci a quella chiamata, quell'opera si fermerà lì, si perderà. Perciò quello che ti dico con tutto il cuore stamattina è: ricevi questa esortazione e preparati, preparati, preparati. Metti la tua attenzione su cosa vuole il Signore per te, cosa Lui ha preparato per te. Qual è la tua volontà, Signore? Quando Gesù ha insegnato i discepoli a pregare, ha detto una delle cose che ha chiesto: che la tua volontà sia fatta, come è stata stabilita nel cielo, così sia fatta sulla terra nella mia vita. Perché molte volte noi generalizziamo troppo e pensiamo: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, e pensiamo la sua volontà generale. Quindi io non mi devo interessare più di tanto, tanto la volontà di Dio in ogni caso andrà avanti. Ma lì Gesù sta parlando quando pregate e sta dicendo ad ognuno: quando tu preghi personalmente, prega dicendo: Padre, papà, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà nella mia vita, così come è stata preparata nel cielo, per favore rivelamela. Io adesso ho usato per favore rivelamela, ma non è così, non è, perché in realtà è al contrario, è Dio che sta dicendo: per favore ricevila, per favore ricevi la rivelazione che ti voglio dare, è qui, è pronta. Guardala. Ma noi siamo così distratti dalla vita che viviamo in questo mondo, che non diamo l'attenzione alla volontà di Dio, quell'attenzione che dovremmo dare alla volontà di Dio, e per questo non si rivela, per questo non la conosciamo, perché inseguiamo tante altre cose e non inseguiamo la volontà di Dio. Cosa il Signore ha preparato? E Giovanni 16, dal verso 12: ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. E poi dice: ma, meraviglioso questo ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Qui sta parlando della rivelazione, vi annunzierà le cose a venire. Vi toglierà il velo dal vostro futuro, dalle cose che dovrete compiere, dalla volontà di Dio che si deve compiere nella vostra vita, da ciò che è già stato scritto, da ciò che è già stato preparato. Lo Spirito Santo vi guiderà in questo. Quanto rapporto hai con lo Spirito Santo? Lo sai che Lui è venuto a dimorare dentro di te? Quanti di voi siete stati riempiti e battezzati con lo Spirito Santo? Per quale motivo è venuto? Primo, è venuto per dimorare. Non è venuto a farti visita. Rosalba, sai, l'altra volta mi è piaciuto quella visita che ti ho fatto, siamo stati un pochino insieme, ho visto che eri gioiosa, contenta. Quando è la prossima volta che mi inviterai? Pensate che sia così il rapporto con lo Spirito Santo? Lui è venuto a dimorare, cioè è venuto ad abitare dentro di te. La sua residenza è il tuo corpo, la tua mente, la tua attenzione, la tua vita, i tuoi desideri. Lui cammina e vuole camminare con te, desidera camminare con te, e camminando con te Lui ti guiderà in ogni verità. Ma perché io possa accettare la guida di qualcuno, prima di tutto devo sapere che c'è. Secondo, gli devo dare il posto di comando, perché se nella macchina, nell'auto, guidi tu e guidi sempre tu, lo Spirito Santo si può mettere pure la cinta, non mi veniva la parola, si può mettere pure la cinta e stare lì e andare con te dove andrai tu. Ma dove andrai tu, molte, il più delle volte, non è la volontà di Dio, e non manifesterai il regno di Dio, e non andrai lì dove Dio ha preparato che tu devi andare, e non farai le opere che il Signore ha preparato che tu debba fare, perché non sei nel posto in cui si devono compiere. Gesù sapeva sempre qual era il posto dove lui doveva recarsi, e sapeva sempre cosa doveva fare in quel posto. Perché? Perché lo Spirito Santo lo guidava continuamente, e lo Spirito Santo con lui non aveva una misura. E io ho inteso anche non solo come misura di potenza e di unzione, non c'era una misura di unzione e di potenza, ma addirittura non c'era una misura di attenzione durante la giornata, come dire, dove Gesù poteva dire: senti, adesso fammi riposare un pochettino, mi metto un poco qui, tu ti metti lì, ognuno dei due si fa un pochino adesso il suo riposino. L'attenzione di Gesù nei confronti dello Spirito Santo era senza misura, e la guida dello Spirito Santo nei confronti di Gesù era senza misura. I due non si sono messi dei limiti, non si sono dati una misura, non hanno detto: ci vediamo fra 3 giorni. Non è che dopo che Gesù ha saputo che Lazzaro doveva resuscitare fra 3 giorni, ha detto: ok, ci vediamo direttamente alla tomba di Lazzaro. No, hanno continuato a camminare tranquillamente, serenamente, erano tutte e due insieme. Gesù era continuamente guidato dallo Spirito Santo, e la cosa più forte che grida dentro di me, nella mia anima, nella mia mente, nel mio spirito, è vedere questa armonia che c'è nella Trinità tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e questa perfetta, stupenda, meravigliosa sottomissione l'uno all'altro. Gesù sottomesso pienamente al Padre, Gesù nello stesso tempo, finché è stato lì a portare avanti l'opera e la volontà del Padre, era sottomesso allo Spirito Santo che lo guidava, che gli portava la rivelazione. Perché quando Gesù sta parlando qui in Giovanni 16, sta parlando della sua esperienza, della verità che lui sta vivendo. Gesù non ci dice qualche cosa che lui non ha vissuto. Lui stava vivendo in questo modo. Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. E Gesù questo lo viveva continuamente, ora dopo ora, minuto dopo minuto, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. E aveva anche le rivelazioni di quello che sarebbe avvenuto nel futuro. Infatti Gesù parla anche del sermone, il cosiddetto sermone profetico, parla anche degli ultimi tempi. E come fa a sapere cosa succederà negli ultimi tempi? Semplice, lo Spirito Santo gli dà la rivelazione, gli porta la rivelazione. Lui è lì ad attirare tutta l'attenzione del Padre, a prendere tutte le sue parole per mezzo dello Spirito Santo che ha questo compito. Che meraviglia vedere lo Spirito Santo che è così sottomesso da portare continuamente dal Padre al Figlio le rivelazioni che gli bisognano. E vedere questo rapporto di armonia, di sottomissione, di piena, totale, completa fiducia l'uno verso l'altro. Ora, se Gesù ha questa piena, totale, completa fiducia nello Spirito Santo, perché io non la debba avere? E molte volte vado cercando a destra e a sinistra chi mi può aiutare. Cerco gli elementi di questo mondo che mi possano guidare per farmi conoscere la verità. Io so chi mi può guidare nella verità, il Signore della verità, e lo Spirito Santo è il Signore della verità. Egli ci può guidare nella verità. Egli ti guiderà nella verità. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Tutte le cose che il Padre ha sono mie, per questo ho detto che egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. E poi continua dicendo altre cose. Ora, noi non possiamo ubbidire alla nostra chiamata pienamente se non abbiamo un rapporto di intimità e di piena fiducia con lo Spirito Santo. Perché è Lui che ci fa, che ci rivela, che ci porta la rivelazione di tutto quello che il Padre ha intenzione di fare con noi nel nostro cammino. Abbiamo detto quali sono i fondamentali della chiamata, abbiamo visto i 5 fondamenti della chiamata, dove tutti quanti noi dobbiamo ubbidire. E quando noi cominciamo ad ubbidire ai fondamentali, sarà lo Spirito Santo che ci guiderà verso la maturità. Ma guardiamo un pochino cosa bisogna fare con l'aiuto e la guida dello Spirito Santo e dei ministeri, perché siamo stati messi nella Chiesa per questo motivo. Cosa bisogna fare per adempiere la chiamata? La chiamata per adempiersi deve essere prima di tutto riconosciuta. E io la domanda che ti faccio è: tu riconosci che sei stato chiamato? Sapete, riconoscere significa senso di responsabilità. Se riconosco che sono stato chiamato, e lì, se tu riconosci che sei stato chiamato, allora sai che devi dare una risposta. Rispondere alla chiamata oppure no. Io molte volte, quando parlo con i fratelli, il più delle volte vado alla chiamata della persona, perché il Signore mi dà questa attenzione particolare di guardare soprattutto la chiamata della persona e quindi di esortarlo ad ubbidire alla chiamata di Dio nella sua vita. E il più delle volte, sapete cosa vedo? Che le persone vogliono ricevere aiuto dal Signore, vogliono ricevere una benedizione dal Signore, vogliono ricevere un miracolo dal Signore, ma non vogliono molte volte riconoscere che hanno una responsabilità, cioè rispondere alla chiamata del Signore. E quando comincio a parlare della chiamata, a volte ho visto persone che si sono tirate indietro. No, ma forse questo per me è troppo alto, no, io non ci riesco, ho tanti impegni, ho tante cose da fare, come faccio? Perché poi cominciamo a pensare, devo lasciare questo, devo lasciare quello, devo lasciare quell'altra cosa non la posso fare più. Non mi posso più muovere liberamente, per liberamente significa non posso fare tutto quello che mi va. Ubbidire ai miei desideri, soprattutto a quelli carnali, perché la mancanza di risposta alla chiamata è perché vogliamo ubbidire soprattutto a desideri carnali. Allora vediamo che il primo passo perché io possa adempiere la chiamata di Dio nella mia vita è riconoscerla e quindi sentire la responsabilità della chiamata che il Signore mi ha rivolto. Il Signore mi ha chiamato, voglio rispondere. Eccomi, presente. Signore, cosa vuoi che io faccia? Il secondo passo è perché tu la puoi riconoscere e poi dopo averla riconosciuta, dopo aver visto che il Signore ti chiama, potresti anche non accettarla. Il secondo passo infatti è accettare la chiamata che il Signore ti rivolge. E c'è un episodio in Matteo capitolo 19, dell'episodio del giovane ricco, che era stato chiamato dal Signore. Quando lui è andato, ha fatto la domanda cosa doveva fare per ricevere la vita eterna, la salvezza, e Gesù gli ha detto, beh, ubbidisci ai comandamenti. E lui, questo ragazzo, che era cresciuto in un certo modo, era abbastanza educato, era bravo, si comportava bene, gli risponde, ma io tutte queste cose le ho fatte sin da piccolo, sono stato abituato così, sono stato educato così. Quindi sono, in qualche modo, è la mia abitudine quello di ubbidire i comandamenti. E allora Gesù aggiunge e gli parla della responsabilità della chiamata, dell'accettare la chiamata che gli viene rivolta. E gli dice, vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e poi vieni e mi segui. Perché la chiamata significa seguire Gesù, essere un vero discepolo di Gesù, seguire Gesù. E quel giovane ragazzo, siccome era ricco e aveva molti beni, si rattristò. La Bibbia dice anche che Gesù lo guardò nel dargli la risposta, la seconda parte della risposta, lo guardò e lo amò. Gesù non lo guardò come guardava gli scribi e i farisei, ipocriti, ma lo guardò perché vedeva in lui la chiamata divina e lo amò. E gli ha detto proprio mentre lo amava, mentre onde d'amore in quel momento uscivano da lui verso il giovane ricco, lui non riceve queste onde d'amore perché era troppo preso da un altro signore. Le ricchezze, i beni. Per te forse non saranno le ricchezze, potrebbero essere altre cose che stanno prendendo la tua attenzione, che stanno rubando il tuo futuro. Con chi stai vedendo il tuo futuro? Cosa vedi tu nel tuo futuro? Domanda, cosa vedi tu nel tuo futuro? Io posso dirti cosa vedrai nel tuo futuro con Gesù. Perché nel tuo futuro con Gesù ci sono tutte quelle cose che hanno visto i discepoli che hanno seguito Gesù, che hanno lasciato ogni cosa, hanno lasciato famiglie, case, beni, terreni, ogni cosa, e hanno seguito Gesù. E hanno visto la gloria di Dio. Attraverso di loro Dio ha rivoluzionato le nazioni, ha cambiato la storia dell'umanità, perché attraverso di loro è nata la Chiesa e negli Atti degli Apostoli si viene raccontata la gloria di Dio che si manifesta attraverso la Chiesa, attraverso questi discepoli che camminavano nella potenza dello Spirito. Che meraviglia! Questo è quello che io vedo in te, nel tuo futuro con Gesù. E io mi faccio la domanda, e tu cosa stai vedendo nel tuo futuro? Terzo passo, la chiamata per adempiersi deve essere consacrata. Consacrazione significa essere appartati per. Tu appartieni a qualcuno e quindi la tua vita è destinata a rappresentare quel qualcuno. Consacrata significa appartato per lui e pronto a fare qualunque cosa lui ti chiede. Anania era un discepolo e quando il Signore l'ha chiamato per nome Anania. Lui era, siccome aveva questo rapporto e aveva questo rapporto di intimità con il Signore, risponde subito: eccomi, come tutti quelli che hanno una certa intimità con il Signore, eccomi. Anania, devi andare nella casa del vasaio, lì c'è un certo Saulo da Tarso, ce l'ho mandato io lui, ma ora tu devi andare lì. E lui a un certo punto, mentre dialoga col Signore, gli risponde: ma tu sai cosa sta facendo quest'uomo? Perché lui aveva le lettere per mettere in prigione i nostri fratelli, la Chiesa. E se questo sta ingannando? E in quel momento il Signore lo riprende dicendo: tu stai tranquillo, usaccio io come stanno le cose. Abbi fiducia in me. Perché molte volte noi discutiamo con Dio e siamo noi che vogliamo convincere Dio come si debbono fare le cose. Ma non devi convincere Dio su come si devono fare le cose, qual è la cosa migliore da fare per poter arrivare a certi obiettivi, perché altrimenti non lo fai tu da solo. Abbi fiducia nel Signore, lasciati trasportare, lasciati guidare. A volte il Signore ti chiederà cose straordinarie, cose strane. E Anania in quel momento gli sembrava strano? Ma appena il Signore gli dice, tu vedrai quante cose lui soffrirà per il Vangelo e per amore mio. Quindi ora va. Anania non discute più. Eccomi Signore, e va. Va e accade esattamente così come il Signore gli aveva rivelato. Cadono le scaglie dagli occhi a Saulo. Viene battezzato nello Spirito Santo, viene battezzato in acqua e viene portato alla Chiesa, nella Chiesa. E lì inizia l'avventura dell'Apostolo Paolo. Consacrati significa essere pronti ad ascoltare Dio in ogni situazione, avere tutte le occasioni necessarie per poter ascoltare Lui ed ubbidirlo. Questo significa consacrazione. La mia domanda è: vuoi consacrare la tua chiamata al Signore dicendogli: Signore, cosa vuoi tu che io faccia? E allora diglielo per favore, diglielo. Signore, mi voglio consacrare a te, voglio che la tua volontà sia fatta. E infine la chiamata per adempiersi deve essere confermata. Nella consacrazione, quello è un tempo di studio, di preghiera, di cercare rivelazione. Saulo da Tarso, prima di diventare l'Apostolo Paolo, da Atti 9 ad Atti 13 c'è l'ubbidienza di Saulo da Tarso alla chiamata che Dio gli aveva rivolto. Da Atti 9 ad Atti 13 passano 14 anni. In questi 14 anni Saulo si prepara, studia, cerca rivelazione, va in quei luoghi dove sa che può trovare libri che lo possono, gli possono fare approfondire la conoscenza della parola, della Torah, della legge, perché ancora il Nuovo Testamento non c'era, per portare avanti la rivelazione del Cristo attraverso il Vecchio Testamento. Ma questo non gli basta, non cerca solo di studiare, ma lui vuole di più, ha una grande fame, cerca di più, vuole vedere la gloria di Dio. Infatti se ne va nel deserto e sta due anni nel deserto di Arabia a cercare la faccia di Dio continuamente, fino a che non viene rapito fino al terzo cielo. Perché era talmente forte la sua fame che non gli bastava quello che conosceva. Eppure lui, quando ha cominciato, era un profondo conoscitore della legge. Era stato ai piedi di Gamaliele, il miglior maestro di quel tempo, e quindi la migliore scuola della Torah. Conosceva tutto. Ma adesso aveva bisogno di qualcosa di più, è quella che noi chiamiamo la rivelazione. Lui cerca rivelazione. Rivelazione significa aprire gli occhi sulla presenza di Dio, cominciare a vedere la sua gloria. E quando lui viene rapito nel deserto, arriva fino al terzo cielo, dice che ha sentito cose, ha visto cose, alcune di queste ce le ha fatte conoscere attraverso l'epistola, ma altre non si possono ripetere, non ci sono parole umane, pensieri umani per poter descrivere quello che lui ha visto e ha ricevuto. Wow! Dov'è il tuo cuore? Chi stai desiderando? Chi stai cercando? Siamo negli ultimi tempi, Gesù sta tornando. E io, fratelli cari, non voglio perdere neanche un attimo delle cose che Dio vuole fare attraverso la Chiesa. In questo tempo sta accadendo un'accelerazione, c'è la rivelazione comincia ad avere una certa velocità, e ed è impressionante quanto lo Spirito Santo sta rivelando in questi ultimi tempi nella Chiesa e alla Chiesa. E io non voglio essere fuori da questo, io voglio essere in questo movimento, che è il movimento che riceve rivelazione quotidianamente. Una rivelazione confermata dalla parola, confermata dalle profezie bibliche, e le profezie bibliche sono confermate da queste rivelazioni che scendono dal cielo. Le due cose camminano insieme. E vogliamo prepararci per tutto questo. Vogliamo essere quei discepoli che il Signore sta per usare in questi ultimi tempi per far conoscere il prezioso, potente e glorioso nome di Gesù. E allora risponde a questa chiamata. Diglielo: Signore, io sono qua, io voglio conoscerti, io voglio più rivelazione, non mi basta quello che ho. La voglio smettere di fare piagnistei, la voglio smettere di lamentarmi, la voglio smettere di perdere tempo intorno a cose inutili che ci sono attorno a me. Io ora voglio concentrarmi su di te, sulla tua volontà, sul tuo regno, perché voglio partecipare a quello che tu stai per fare in questo ultimo periodo prima del suo ritorno. Solo questo per chiudere. Cosa impedisce alla chiamata di compiersi? Abbiamo visto quello che occorre per adempiere la chiamata. Deve essere riconosciuta, accettata, riconosciuta da te stesso, accettata perché è la sua volontà, consacrata, deve essere confermata, e deve essere confermata dai ministri, riconosciuta dai ministri, perché anche se tu l'hai riconosciuta, l'hai accettata, la stai consacrando perché ti stai preparando, poi questa deve essere riconosciuta dai ministeri, dai ministri. Vedete, l'apostolo Paolo non è che è diventato apostolo da solo perché si è autotitolato. Abbiamo ascoltato domenica scorsa che la chiamata non è per darti una posizione, la chiamata è per darti una missione. Ed è importante che questo rimane fermo come motivazione nel nostro cuore. Io sono un missionario divino, io sono un ambasciatore di Cristo, io sono qui sulla terra per compiere la volontà di Dio. Io appartengo al cielo e sono qui come forestiere e pellegrino per combattere le battaglie di Dio fino a che Lui vorrà. E quindi dicevo, l'ultima cosa per adempiere la chiamata, che deve essere confermata attraverso i ministeri. L'apostolo Paolo, che pure aveva avuto eccellenza di rivelazione, lui sentiva il bisogno di essere confermato dai ministri nelle rivelazioni che aveva ricevuto, perché dice: non vorrei correre in vano, può darsi che sia stato ingannato in qualcosa, allora voglio andarmi a confrontare con quelli che hanno conosciuto Gesù personalmente, sono stati 3 anni con Lui fianco a fianco, voglio andare con loro a parlare con loro. E lui si umilia, va da loro e dice loro tutto quello che aveva ricevuto nella rivelazione, e loro gli confermano pienamente: tu hai ricevuto il Vangelo come l'abbiamo ricevuto noi, noi l'abbiamo ricevuto da Gesù mentre era con noi col suo corpo fisico, tu hai ricevuto lo stesso identico Vangelo, gli stessi identici insegnamenti che abbiamo ricevuto noi per rivelazione. Vedete quanto è importante la rivelazione? La rivelazione ti permette di ricevere gli stessi insegnamenti che hanno ricevuto i discepoli da Gesù. E tu puoi camminare quindi nella stessa potenza e con la stessa potenza col quale hanno camminato Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea e tutti gli altri discepoli che erano accompagnati da segni e prodigi straordinari. In Atti 13, alla fine dei 14 anni, l'apostolo Paolo, lì c'è un elenco di dottori e profeti che erano riuniti e stavano pregando e digiunando. E lì viene riconosciuto come apostolo semplicemente perché viene mandato in missione. Barnaba e Saulo vengono mandati in missione perché lo Spirito Santo ha parlato mentre erano riuniti e ha detto loro: preparate Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. E loro li hanno preparati e li hanno mandati. E da quel momento lui viene riconosciuto come apostolo, perché apostolo significa mandato. E gli viene cambiato anche il nome, da Saulo, forza, orgoglio, superbia, in Paolo, piccolo. Ora che Paolo era ridotto ai minimi termini quanto alla carne, ora poteva servire il Signore e camminare nella potenza dello Spirito. Alleluia. Cosa impedisce, questo la cosa per chiudere vi stavo dicendo, cosa impedisce alla chiamata di compiersi? 3 cose. Primo, il peccato. Separati dal peccato, perché altrimenti il peccato separerà da te da Dio e dalla sua volontà. Io non voglio che tu sei separato dalla chiamata che Dio ti ha rivolto. Allora separati dal peccato. Non avere niente a che fare con il peccato. E quando parlo di peccato non parlo solo dei peccati eclatanti, quelli che tutti riconosciamo come tali, ma da tutto ciò che ti separa dalla volontà di Dio e dal regno di Dio, da tutte quelle distrazioni che ti portano lontano dalla volontà di Dio. L'altra cosa che impedisce alla chiamata di compiersi, oltre al peccato, è l'apatia, cioè non spinti più dall'amore e si cade nell'indifferenza. Per favore, prendimi Geremia capitolo 48 verso 10. L'apatia. Sapete, oggi nelle chiese c'è molta apatia, significa indifferenza, mancanza di desiderio. Perché tanto ho le mie cose da fare. A chi sono rivolti i tuoi desideri? Perché dov'è il tuo cuore, lì c'è anche il tuo tesoro, lì c'è anche il tuo Signore. Geremia 48:10, ma colui che compie l'opera dell'Eterno fiaccamente, maledetto colui che trattiene la sua spada dallo spargere il sangue. Ma quello che ci interessa è la prima parte, maledetto colui che compie l'opera dell'Eterno fiaccamente. Non essere fiacco quando servi il Signore, quando fai qualcosa per il Signore, essere fiacco, perché lo Spirito Santo non è uno spirito di fiacchezza, di debolezza, ma non ce la faccio, non ci riesco. A volte con non ce la faccio e non ci riesco ci servono semplicemente per mascherare la nostra mancanza di desiderio, perché stiamo esprimendo, stiamo dicendo in realtà, beh, non è che mi interessi tanto, io lo faccio perché voglio essere salvato, insomma spero che poi alla fine sarò salvato. Ma fratelli cari, Dio ci ha lasciati qui sulla terra per annunciare la buona novella, altrimenti una volta salvati ci avrebbe potuto portare subito in cielo, e invece siamo rimasti qui perché? Per essere i suoi ambasciatori, per essere la sua voce, per essere le sue mani, per essere i suoi piedi, per essere la sua autorità, per essere la sua potenza, per essere la sua dolcezza, per essere il suo amore, che si manifestano qui sulla terra. E il mondo ha bisogno e ha urgentemente bisogno di conoscere il Signore Gesù Cristo, e lo può conoscere solo attraverso la Chiesa e solo attraverso quei discepoli che sono pronti ad ubbidire alla chiamata. E infine l'ultima cosa, dopo l'apatia, allora non essere fiacco, ma sii sempre zelante. Ogni cosa che le tue mani prendono da fare, fallo con tutte le tue forze, dice in Ecclesiaste. Con tutte le tue forze. Mettici vigore, energia ogni volta che fai qualcosa nella chiesa, ogni volta che fai un servizio. Fallo con tutte le tue forze, perché le stai facendo per Lui. E tu metti il tuo desiderio su di Lui. E l'ultima cosa, la fretta. La fretta di arrivare. La fretta soprattutto della posizione. Ah, ma io faccio tutto questo perché devo arrivare alla posizione. Perché poi io voglio essere riconosciuto. Perché poi io devo fare qualcosa. Io devo predicare. Io devo fare qua. Io devo fare là. Io adesso qui con questo devo chiudere, devo concludere. Perché oggi, essendo giorno anche di preparativi e di cose varie, molti di voi già cominciate a pensare a tutte le cose che dovete andare a cucinare e via dicendo, quindi non voglio che siete distratti da questi pensieri. Ma, fratelli cari, ci sarebbe molto da dire sull'importanza di camminare insieme, di essere concentrati sul camminare insieme con lo Spirito Santo. E a volte lo Spirito Santo ti trattiene e ti dice: fermati, ti muoverai quando te lo dico io. Gesù poteva andare subito da Lazzaro, e glielo hanno anche detto chiaramente sia i discepoli che le sorelle di Lazzaro. Hanno rimproverato Gesù: ah, se tu fossi venuto subito, non sarebbe morto. Tu saresti venuto, ministravi su di lui, guarito, e tutto sarebbe stato bellissimo. Gloria a Dio, che bella testimonianza, la guarigione. Ma tu non sei venuto. E a volte vogliamo camminare secondo i nostri pensieri, secondo i nostri progetti, secondo il nostro il modo di vedere le cose. Ma scoprirai che con lo Spirito Santo non sei tu a dire a Lui quando, come e perché, ma è Lui che ti deve guidare. È Lui che ha deciso, è Lui che deve prenderti per mano, farti scomodare e condurti, e ti condurrà dove tu forse non vorresti andare. Cosa disse Gesù a Pietro? Fino a che sei giovane, ti vesti, ti cingi, ti lava, via, avanti, andiamo a conquistare. ma quando sarai vecchio, in realtà Gesù stava dicendo, ma finalmente quando deciderai di non fare più di testa tua, un altro ti cingerà e ti condurrà dove tu non vorresti andare. E poi aggiunge la scrittura dicendo che lì stava parlando anche della morte col quale Pietro avrebbe glorificato Cristo. E tutti quanti pensiamo al suo martirio. Sì, c'è anche quello, il martirio che Pietro ha subito. Ma sta parlando soprattutto della morte ai propri progetti, la morte a se stessi, alla propria volontà. Un altro ti cingerà e ti condurrà dove tu a volte non vorresti andare. Ti condurrà in posti che per te erano impensabili. Ti farà fare cose che tu non avresti assolutamente pensato di fare. E credo che questo ha a che fare con il tempo che tu spendi con lo Spirito Santo. Non avere fretta. La fretta, anche quella, è mancanza di fiducia. Sì, certo, facciamo questo, devo fare la scuola. Va bene, ma quando finisce la scuola? È finita la scuola? Gli esami, quando è l'esame finale? Che devo, io devo finire la scuola, perché poi dopo la scuola devo io trovare una posizione, perché dopo che trovo una posizione il pastore mi deve dire dove mi devo mandare e dove devo andare. E magari a un certo punto neanche più guardi il pastore perché ti possa dire vai qui, vai là, perché a un certo punto tu dici ma io ho capito, ora so tutto, ora sono io che vado. Sapete quante chiese sono state aperte e l'indomani sono state chiuse? Ed è tempo che la smettiamo di camminare in questa maniera e di camminare invece guidati dallo Spirito Santo. Alziamoci in piedi. Alleluia. Alleluia. Voglio chiudere leggendovi questi versi che ci sono in Filippesi capitolo 3. Filippesi capitolo 3, dal verso 13. Questo è quello che ora faremo tutti. Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, perché molti vivono come se già hanno ottenuto il premio, sono stati salvati, quindi ora non devo fare più niente. Poi c'è anche un certo movimento, quello dell'ipergrazia, che veramente il Signore possa scendere con potenza nella vita di queste persone e illuminarle, perché sono proprio ingannati della peggiore maniera. Quello è uno spirito, che non devono fare più niente, tanto fa tutto la grazia, fa tutto Dio, tu non devi fare più niente. Perché allora quando il Signore chiama un discepolo, il discepolo risponde eccomi, e non risponde Signore tutto a posto, hai bisogno di qualcosa? Quando il Signore chiama è perché c'è un servizio da compiere, e Dio non fa nulla sulla terra senza rivelarlo ai suoi servi, i profeti. Dio non fa nulla sulla terra senza usare te per farlo. Dio farà qualcosa se tu sei pronta ad ubbidire e a servirlo. Allora Dio farà qualcosa. Filippesi 3, 13, 17. Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando o non essendo condizionato dalle cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quanti siamo perfetti o maturi Abbiamo dunque questi pensieri. E se voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo. L'apostolo qui non dice: ah, guai a voi se pensate diversamente. Se pensate diversamente, chiedete al Signore che vi rivelerà. Egli vi rivelerà. Cercate la rivelazione. Non siete d'accordo con me? Cercate il Signore, cercate la sua faccia. Non fate gli indifferenti. Date una risposta a questa parola di stamattina. Per favore, date una risposta. Sì o no, ma date una risposta. Non siate indifferenti, non tornate a casa come se non fosse accaduto nulla, come se Dio non avesse parlato. Date una risposta. Ma al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola, conducendoci in pieno accordo. Accordiamoci. Se in qualche cosa non siete d'accordo, ricevete rivelazione. La rivelazione ci porterà ad essere accordati. E permettetemi di leggervi anche il verso 17. Siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così, cioè nella rivelazione, secondo l'esempio che avete in noi. Perché in qualche modo io vi sto dando l'esempio, e io voglio che voi possiate imitare il bene che c'è in me. Perciò alzate le vostre mani, fratelli cari. Io voglio rilasciare stamattina su di voi l'esempio che sono, il fuoco che Dio ha messo nella mia vita, la rivelazione che il Signore mi dà. Io non la voglio tenere per me, ma la devo distribuire, la devo trasmettere, la devo condividere. Questi sono tempi strategici, tempi profetici, sono gli ultimi tempi. Gesù sta tornando e noi vogliamo essere pronti e vogliamo collaborare con lo Spirito Santo perché si possa vedere la gloria di Dio, la gloria di Dio. Signore, vieni. Vieni, Spirito Santo. E parla profondamente ad ognuno, perché ognuno possa rispondere responsabilmente alla chiamata che tu hai rivolto. Sì, Signore, questo io desidero, che ognuno di loro risponda alla chiamata e così possa essere la manifestazione della tua gloria, Signore, dovunque si trovano, soprattutto in questi giorni. Afferrate le occasioni di questi giorni, perché siamo nella festa del Natale, siamo in queste feste natalizie, e questa festa è stata fatta per ricordare la nascita di Gesù. Bene, approfittiamone. Serviamo il Signore annunciando il Vangelo, cioè annunciando la buona notizia del perché Gesù è venuto. E non guardate solamente al tempo che dovete trascorrere con gli altri, mangiando, parlando di cose varie, ma abbiate sempre un tempo da trascorrere con gli altri dove annunciate il Vangelo. Cogliete queste occasioni in questo tempo, miei cari. Io rilascio su di voi l'unzione per parlare, l'unzione per evangelizzare, l'unzione per ministrare i doni e la grazia di Dio nella potenza dello Spirito Santo. Rilascio questo fuoco su di voi. Ricevetelo. Ricevetelo nel potente nome di Gesù. Amen e amen.